Smart working, great resignation, well-being, burnout, engagement, quiet quitting, generation gap, ma anche YOLO, VUCA, BANI, FOMO, parole e acronimi sempre più ricorrenti che racchiudono fenomeni estremamente variegati. Tutti però hanno a che fare con la profonda trasformazione che il mondo del lavoro sta attraversando. WIP, Work in Progress. Un viaggio nei territori inesplorati del lavoro contemporaneo. Le voci e i racconti di chi lo vive, di chi lo studia e di chi ci sta per entrare. La destinazione è ambiziosa, scoprire se può esistere un approccio saggio all'esperienza lavorativa, un modo per trovare senso e soddisfazione in ciò che facciamo anche in un'epoca complessa e confusa come quella in cui ci troviamo. Benvenuti a tutte, benvenuti a tutti alla seconda puntata di WIP, Work in Progress, il podcast dedicato alla trasformazione dell'esperienza del lavoro. Siamo al secondo appuntamento, al secondo episodio, per certi versi quello più delicato, più pericoloso, perché le prime puntate, un po' come le prime sul palco, le prime in scena, sarà un po' per la tensione, un po' per l'adrenalina, ma in qualche modo è più semplice mantenere alto il focus dell'attenzione tuo e magari di chi ti sta ascoltando. Se poi quei primi episodi vanno bene, o hai la sensazione che siano andati bene, poi si tende un po' a lasciare andare. Quindi oggi devo stare particolarmente attento a non perdere il filo del discorso. Ad aiutarmi a non perderlo c'è l'ospite di questa seconda puntata, ovvero Giorgio Fabrucci. Ciao Giorgio.
Ciao Nicola, grazie.
Giorgio, che lo anticipavo nel corso del primo episodio, è il direttore de Il Cerchio, che è a tutti gli effetti la comunità zen più antica e più grande, più allargata qui in Italia oggi. In realtà, come anticipavo, sarà un po' un compagno di viaggio in questo percorso e mi auguro che nel corso della puntata il motivo di questa collaborazione risulterà particolarmente evidente, così come il contributo che Giorgio può portare alle riflessioni che faremo insieme. Oggi però lo trattiamo come se fosse a tutti gli effetti un ospite, il nostro, per certi versi, il nostro primo ospite, il primo professionista che ospitiamo e di cui andiamo ad indagare un pochino la storia. Per recuperare un po' il filo, ricordo semplicemente che nel corso della nostra prima puntata, insieme a Marco Leonzo, il professor Marco Leonzo e il professor Luca Quaratino, abbiamo cominciato un po' a definire il terreno d'indagine dentro il quale ci muoveremo, ovvero come sta cambiando l'esperienza del lavoro in questa postmodernità che stiamo attraversando e stiamo vivendo e come sta cambiando di conseguenza la nostra relazione con questa parte così importante, ma forse sempre meno centrale della nostra vita. E con Luca e con Marco abbiamo cominciato a mettere sul tavolo il tema del contratto psicologico tra individui e organizzazioni, quindi come stanno cambiando proprio i sistemi di aspettative reciproche tra individui e ambienti lavorativi, in particolar modo con occhio di riguardo appunto al mondo delle aziende, e quindi cosa ci si aspetta di trovare in quei contesti da una parte e dall'altra cosa le aziende in qualche modo chiedono alle persone. Quindi abbiamo condiviso qualche pensiero su questo tema e dall'altra parte abbiamo così iniziato ad aprire la scatola molto molto ampia di quello che oggi prende il nome di benessere al lavoro. Quindi in particolar modo perché se ne parla tanto, perché sembra essere diventato un fattore davvero imprescindibile e in che modo da una parte le aziende, le organizzazioni stanno immaginando, declinando questo concetto e dall'altra che cosa intendono le persone con questa parola, cosa concretamente si attendono di trovare. A partire da questa cornice di riferimento, andiamo oggi a approfondire la storia professionale del nostro primo ospite, che come vi dicevo è Giorgio Fabrucci, a cui di nuovo rinnovo il saluto e a cui chiedo proprio di raccontarci per passaggi cruciali qual è stata la tua storia professionale fino ad oggi, e poi andremo a raccontare un pochino meglio che cosa fai effettivamente oggi.
Wow, è un grande onore e anche un grande onere partire con questa, per primo, con questa narrazione. La mia storia professionale nasce, se vogliamo, in adolescenza, quando per portare qualche soldino un po' a casa iniziai a collaborare con le televisioni locali, e quindi facevo il cameraman, leggevo il TG o le notizie sulle piccole televisioni bergamasche, cremasche, le televisioni commerciali famose degli anni 80. Ho lavorato per un annetto in SIAE, questo non lo sa nessuno, come accertatore, quindi andavo per i locali di Milano Est a fare i controlli notturni.
Un ruolo piuttosto scomodo.
Piuttosto scomodo, ma mi ha fatto crescere in fretta, devo dire. Forse più di un anno, ho fatto due o tre anni in realtà, soprattutto d'estate. E finita la laurea in scienze politiche, mentre facevo anche tutte queste cosine qui, sono approdato al mondo della comunicazione. Comunicazione che all'epoca non era ancora internet, non era ancora digitale, era analogica, ma io già mi proiettavo verso il digitale, quindi verso YouTube, verso quei mezzi che erano assolutamente ignoti alle aziende, soprattutto alle PMI della nostra pianura lombarda, che mi guardavano come un vero e proprio alieno. Ciò non di meno, ho lavorato in proprio per 8 anni, poi sono stato acquisito da una piccola azienda locale, che è cresciuta, che a sua volta è stata acquisita da una più grossa azienda locale di telecomunicazioni, che quindi ha interiorizzato quelli che erano i nostri servizi, quindi web, comunicazione digitale e quant'altro, che poi a sua volta, con il Covid, è stata riacquisita. Quindi io sono stato un piccolo pesce mangiato da un pesce più grande, che è stato mangiato da un pesce ancora più grande, e poi è stato mangiato da un pesce ancora più grande, fino a che appunto è arrivato la pandemia e questo pesce grande mi ha detto: guarda, quello che fai tu non ci interessa più. Bene, ho detto io, perché ero già in una situazione di cambiamento mio personale, forte, avevo conosciuto lo Zen proprio pochi anni prima, 2 anni prima della pandemia, e questa trasformazione lavorativa mi ha dato la possibilità di cambiare completamente. E quindi 2 anni dopo la pandemia ho iniziato a far diventare, non per mia volontà, ma per la gentilezza del maestro Tetsugen, a diventare il direttore del cerchio e quindi a guidare poi i centri Zen del cerchio. Allora, e quindi a cambiare vita sostanzialmente.
Decisamente. Allora, prima di entrare in questa nuova vita, che davvero dal racconto che hai iniziato a farci davvero suona come una trasformazione profonda sotto tanti punti di vista, riavvolgiamo il nastro e ti chiedo questo: fino a quel momento, cioè diciamo che fino a quel passaggio critico in cui davvero si sono spalancate le porte per una traiettoria completamente diversa da quella che avevi disegnato fino a quel momento, qual è stato, qual era il tuo rapporto con il lavoro? Che cosa ti piaceva di quello che facevi? Cosa cercavi, cosa ricercavi nel tuo lavoro? E eventualmente che cosa invece non ti funzionava? Che cosa ti ha portato a quel punto, quando poi si è presentata l'occasione, a prendere una strada che era davvero molto diversa rispetto a quella precedente?
Inizialmente il lavorare nella comunicazione per me è stata una questione familiare. Mio padre era giornalista, editore, sono cresciuto nelle tipografie, quindi dovevo arrotondare, ho fatto quello che si faceva in casa. Già il mio bisnonno era tipografo, quindi più o meno ce l'avevo nel sangue. Quindi non mi sono posto tante domande in realtà. In realtà volevo fare comunicazione pubblica. Quindi il mio interesse principale era quello di comunicare, non l'interesse privato o il prodotto di mass marketing, le vendite, eccetera, ma di comunicare i cambiamenti che avvenivano da parte, che avvenivano in città, in regione, che venivano le proposte che venivano fatte dai politici, dai partiti. Avevo questa idea che se si fosse comunicato meglio e di più, no, l'intervento pubblico, ci sarebbe stata una società più unita, meno divisa, eccetera. Non avevo questa idealità.
C'era
un po',
questo, ok, esatto. C'era questo, esatto, chiamalo questo, sogno, questa,
esatto, questa utopia.
Ma, perché no? Ma e quindi in questo senso, come dire, il ruolo che mi viene in mente è quello che va nella direzione del giornalismo, una figura più di tipo giornalistico.
No, non volevo fare cronaca, quella è la differenza, okay. O semplicemente il narratore, volevo essere un buon narratore e soprattutto volevo sostenere le politiche pubbliche che ritenevo importanti. Questa era la mia ambizione, no? Okay. Quindi fare un lavoro nella comunicazione, ma laddove avessi visto una politica pubblica che ritenevo di valore, la volevo poter comunicare come fosse una campagna pubblicitaria. Cosa che in realtà poi in parte ho fatto, perché ho fatto tante campagne elettorali. Questo non va nella direzione della politica pubblica, ma della comunicazione pubblica sicuramente.
Certo, sì.
E in alcuni casi la mia prima trasmissione che feci nelle televisioni locali si chiamava Pubblica, con una B sola, come in latino, no? E che cosa comunicava? Comunicava tutte le attività finanziate da Regione Lombardia dell'azienda ospedaliera locale. Quindi la mission non semplice era quello di divulgare argomenti complessi come l'acquisizione di un macchinario piuttosto che la rivoluzione di un dipartimento piuttosto che delle novità, no? Che accadevano all'interno di una struttura molto chiusa dal punto di vista della comunicazione come quella di un ospedale, portarla in TV. Quindi quella è stata la mia prima esperienza. Poi il lavoro è cambiato perché ho capito presto che col pubblico non avrei, soprattutto dal 2007 in poi, non avrei campato, detta proprio pane e salame,
fuori dai denti,
e quindi mi sono rivolto al privato con cosa? Con Facebook e con Google.
Perché nel frattempo,
2007, se non ricordo male, 2008, Facebook e Google diventano un dato di fatto. E arriva un imprenditore, che ancora non mi ha pagato la parcella in realtà, che mi dice...
Quindi, se vuoi possiamo anche rivolgerci, esatto, direttamente a lui.
Caro mio, ricordati. Che mi dice, devo essere primo nei motori di ricerca per la parola tycoon in Russia. Tu sei capace? Io dissi, ma certo. Chi non è capace? In realtà non sapevo fare niente, quindi mi misi a studiare e quello fu un grande cambiamento. Perché grazie a questa richiesta imparai a utilizzare Google. Questo mi in un momento in cui Google stava sostanzialmente facendo i primi vagiti. Imparai poi, perché tutto quel mondo è connesso e soprattutto all'epoca non c'erano così tante specialità, tipo social media manager, search engine specialist, SEO specialist e via dicendo. All'inizio ci si improvvisava un po' tutti, no? E quindi dovetti imparare a utilizzare quelli che erano i mezzi.
Diciamo,
no?
Hai fatto parte di quelle professioni di cui ancora non c'era un nome,
esatto,
specifico,
bravissimo,
all'epoca, ma che piano piano hanno iniziato invece poi a diventare sempre più cruciali per la vita di un'organizzazione.
Esatto, quindi in quel momento cambiò completamente la mia prospettiva. La prospettiva divenne il successo del mio cliente. E quindi da un lato la forma di soddisfazione diventò più egoica, nel senso la soddisfazione del cliente, la contentezza del cliente, la pacca sulla spalla del cliente diventava la mia felicità.
Certo.
E a ben vedere, attendere, quella è una forma di infelicità. Quindi c'è stato un grande cambiamento tra l'inizio dell'attività e la seconda parte dell'attività. Il terzo grande cambiamento, sempre dovuto alla tecnologia, cioè ai social, e in particolar modo io penso a WhatsApp, è stata la velocità del lavoro. Io sono convinto che in futuro qualcuno scoprirà che da quando la messaggistica, Messenger prima, WhatsApp poi, che in Europa è diventato pressoché monopolista, ha sostituito l'SMS, sì, che comunque aveva un suo onere, è entrato come sistema di lavoro, sostituendo anche le mail, spesso e volentieri, e anche le telefonate, ha avuto un livello di pervasività così grande nella vita, soprattutto dei comunicatori, per cui in quel momento lì si è perso completamente la divisione tra spazio personale e spazio lavorativo, che già prima per una partita IVA, per un libero professionista, non c'era o era labile, ma c'era ancora il rispetto del aspetto 24 ore prima di sollecitare una mail, c'era la famosa netiquette, e invece adesso era diventata l'ora, la mezz'ora, no? Quindi qual è il cambiamento che ho visto grosso in questi anni, più grosso di tutti? Il senso d'urgenza invadere qualsiasi attività. E altro grande cambiamento è stato il fatto che nel frattempo questi mezzi sono diventati noti e amati da tutti, ed essendo amati sono diventati la prospettiva lavorativa di centinaia di migliaia di ragazzi che ogni anno uscivano dalle scuole pronti a fare questo mestiere. Quindi il valore, diciamo, della tua professionalità rispetto all'offerta del mercato del lavoro si abbassava ogni anno di più, chiaramente. Ovvio che tu potevi fare consulenze più costose, avere uno standing più alto, però la verità dei fatti è che su tanti clienti l'offerta di fornitura, di comunicazione digitale diventava sempre di più. E quindi questo cosa crea? Anche una svalutazione della tua professionalità. E quindi cosa accade? A volte, non sempre, nella maggior parte dei casi, sei disposto a lavorare a basso costo e a correre come un pazzo, allora avrai questa commessa. Anche grandi aziende a volte che non vogliono investire in campagne, eccetera, tendono a investire su professionalità di giovani o poco costose. Quindi, questo però produce uno stress rilevante. Io non ero tra questi, perché comunque nel frattempo sono diventato... Ho fatto tantissimi corsi, lavoro ancora oggi per la Camera di Commercio di Milano e per Promos Italia, di cui sono docente ancora oggi di digital marketing. Ciò non di meno ho visto proprio cambiare i clienti.
C'è un tema di accelerazione, un'accelerazione intesa proprio come impatto diretto sulla nostra disponibilità, mi viene da dire, ad avere pazienza. E dall'altra, l'altra questione fondamentale che mi sembra tu evidenzi è il tema della pervasività. Quindi l'accelerazione da una parte e pervasività dall'altra hanno modificato in modo significativo il modo in cui tu interpretavi il tuo lavoro. Mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, che questi mutamenti hanno significato per te anche un aumento di quello che possiamo chiamare condizione di stress.
Sì, io sono, per arrivare alla mia attività presente, al mio ruolo presente, anche se lo considero, ecco, non più distinto dalla mia vita, certo. Cioè da una parte di vita che amo, una parte di vita che invece devo svolgere per. Adesso è un unicum, no? Il momento in cui, davanti allo specchio, nel 2018, mi son fatto questa domanda: ma cos'è che ti rende infelice nel lavoro? No? Poi ho detto lavoro nella mia testa, ma in realtà era una domanda più ampia.
Un po' più ampia.
E mi sono risposto che dovevo avere maggiore esposizione mediatica, cioè dovevo investire di più sul mio personal branding. All'inizio mi sono risposto così. Ma consapevolmente, quando mi sono riascoltato nella mia testa, ho detto, ma com'è possibile che io leghi la mia felicità o la mia soddisfazione al mio personal branding? È una risposta malata. E allora ho deciso, proprio in quel momento, di fare una cosa che mai avrei fatto in vita mia.
Ovvero?
Completamente fuori dalla mia zona di comfort e dalle mie convinzioni, cioè andare in un monastero buddista zen. E da lì poi la mia vita è assolutamente cambiata.
E allora la domanda che ti faccio è: in cosa consiste oggi la tua vita lavorativa e in che modo, non tanto nella, diciamo, nei contenuti, ma nella modalità, si distingue da quella che conoscevi, che hai vissuto, attraversato per grossa parte della tua vita professionale precedente?
A livello operativo faccio più o meno ciò che facevo prima. Nel senso, mi occupo di comunicazione, mi occupo di, tra virgolette ovviamente in questo caso, consulenza manageriale, mi occupo di mantenere relazioni con i vari centri o con le varie personalità che entrano in contatto con il cerchio e con il maestro Tsugen, mi occupo della pianificazione, sono un direttore esecutivo, se vuoi, specializzato in comunicazione, quindi... Sicuramente ciò che faccio oggi operativamente non è tanto diverso da quello che ho fatto per i miei ultimi clienti. Cosa cambia allora? Cambia completamente, uno, il modo in cui lo faccio, per cui se prima il dato di valore era il lavorare in urgenza, le consegne continue, la velocità più che la qualità.
Quindi, Giorgio, può aver senso se ti dico che era una modalità che aveva iniziato a diventare sempre più reattiva?
Bravissimo, esatto. Prima era la velocità di reazione, la cosa importante. Adesso c'è un aspetto molto alto dal mio punto di vista, cioè torno alla comunicazione pubblica. perché certo. Quello che noi stiamo facendo come cerchio è diffondere comunque un messaggio molto importante, no? Che è un insegnamento che ha 2500 anni, di diffondere anche la, per chi vuole coglierla, delle opportunità, meditare, riflettere su se stesso, entrare in profondità nelle cose, senza entrare in che cos'è il buddismo zen.
Certo.
Semplicemente il centro di questa attività è la diffusione di quello che tu chiameresti, no? Wise working, e noi chiamiamo prajna, se vuoi, no? O consapevolezza, zen. Quindi l'oggetto del mio lavoro operativamente è lo stesso, ma la mission e la vision di quello che faccio è completamente cambiata. E due, e questa è la bellezza più grande, è un lavoro che mi trascende. Io sto lavorando per qualcosa che rimarrà dopo di me, di cui non sono un ingranaggio, perché mi sento parte integrata, integrante, non solo del cerchio, ma di tutto il lignaggio, di tutta la tradizione che da 2500 anni ad oggi ha portato fino al cerchio.
Ti senti parte di un'opera, un pochino più...
Esatto, quindi hai la responsabilità di portare quest'opera avanti, ma sei molto più anegoico, se vuoi. Mm-hmm. Non c'è il problema, devo avere 10.000 follower in più per stare bene.
E qui le strade cominciano a convergere. Come anticipavo all'inizio della nostra chiacchierata, Giorgio non è qui solo in veste di ospite, ma è qui per restare d'ora in avanti come co-conduttore di questo podcast, nel senso che la collaborazione con il cerchio è nata proprio a partire da alcune delle questioni che Giorgio stava iniziando un po' a mettere sul tavolo, nel senso che il progetto WIP, Work in Progress, non ha soltanto l'obiettivo di indagare in maniera neutra la trasformazione dell'esperienza del lavoro, cosa che ovviamente ci interessa portare avanti, ma c'è una seconda ambizione, cioè quella di provare a capire con un'attitudine curiosa se e come è possibile immaginare di coltivare un approccio saggio a questa esperienza, che ovviamente per ognuno di noi è diversa, variegata. E da questo punto di vista il dialogo, l'incontro con la tradizione, con la psicologia buddista ci è sembrato particolarmente fertile e interessante. Perché? Perché in chiave laica, assolutamente laica, offre una serie di spunti che reputiamo particolarmente interessanti per ragionare in questi termini, cioè in che modo il nostro lavoro può diventare un mezzo, una strada, una possibilità per ciascuno, ciascuna di noi di coltivare quella che possiamo chiamare saggezza, con tutta la, come dire, l'elasticità che possiamo dare a questo termine, di cui siamo noi primi a non voler dare una interpretazione o un'accezione univoca. E allora, Giorgio, la domanda che mi viene da farti è: che cosa significa per te oggi coltivare, nutrire, sperimentare un approccio saggio al tuo lavoro? E se ti viene in mente quanto e in che misura quello che vale per te potrebbe avere senso anche per altre persone? Quindi, se dovessi astrarre dalla tua esperienza personale, cosa può significare per te coltivare un approccio saggio all'esperienza del lavoro?
Partiamo subito con una bomba. Cioè, penso che l'approccio saggio al lavoro sia universale, perché noi parliamo di lavoro ed è bello farlo, anch'io sono molto appassionato, se non sarei qui a fare il co-conduttore di Nicola Castelli, Radio Yulm, ma in realtà quando parliamo di lavoro parliamo di vita. Parliamo di vita perché è il luogo oggi, quantomeno oggi, in cui le persone sperimentano il maggior numero di relazioni, quindi di scambi,
interazioni umane,
certo, da una parte, ed è il luogo, il momento, chiamiamolo momento, in cui tu passi al minimo 8 ore al giorno. Quindi la parte di veglia della tua giornata è passata al lavoro. Quindi quando parliamo di lavoro, solo per una questione statistica di orologio e di quantità di relazioni, dal mio punto di vista stiamo parlando in primo luogo di vita. Quindi una vita saggia. Io non so se sono saggio. Sicuramente non mi considero tale. Mi considero però una persona che, grazie alla pratica Zen, cerca di coltivare questo aspetto, se con questo aspetto intendiamo una serie di pratiche, o meglio, una pratica che si declina in differenti maniere a seconda del contesto, in modo armonico. Quindi parlo di, in primo luogo, di concentrazione, focalizzazione sul momento presente. Con momento presente non intendo un superficiale incent nunc, qui e ora, perché no, cogli l'attimo, non in quel senso, ma in un senso di fare attenzione, di essere pienamente presenti a ciò che si sta facendo, quello che la reattività, l'urgenza, dicevo certo, prima, non ti permette di fare. Già essere tutt'uno col proprio gesto, con la propria mail, col proprio interlocutore, e porre tutta la propria concentrazione, parlerei addirittura quasi di potere spirituale o di potere della coscienza, mettere tutto se stesso in quel momento, già questo è coltivare saggezza, perché vuol dire dare importanza non solo al giudizio del tuo cliente o all'output che ti hanno detto di produrre, ma dare importanza a ciò che fai. Quindi dare importanza a ciò che fai essendo concentrato tutt'uno con ciò che stai facendo. Questo per me è il primo modo che io adopero ogni giorno per coltivare la saggezza. Due, la consapevolezza che non sei da solo e che tutto ciò che fai ha un impatto sugli altri e che tutto ciò che fanno gli altri ha un impatto su di te e su altre persone ancora. Nel buddismo Zen, in tutto il buddismo, questo è il concetto di interdipendenza. Quindi sviluppare non solo un'attenzione alle conseguenze che possono avere le tue azioni, ma anche sviluppare consapevolezza del fatto che il mondo funziona, l'universo funziona così. Quindi vuol dire sviluppare una forte responsabilità individuale. Nelle organizzazioni che ho vissuto, a volte c'era un po' la gara nel dire ma io questo non lo dovevo fare o ma sto aspettando che il cliente chiami, no? Prima parlavo del senso d'urgenza, adesso ho rivolto la medaglia. Spesso volentieri si tenta, si cerca per tranquillità propria, quindi per ego, no? Per una specie di protezione della propria identità, di dire ma io questa cosa non la posso fare, non la voglio fare, non è compito mio. La responsabilità individuale invece è esattamente l'opposto, cioè essere proattivi nei confronti degli altri, sia nell'essere consapevoli della tua azione, delle conseguenze che le tue azioni hanno sugli altri, ma anche cercando di dare una mano laddove sia possibile, quando vedi che c'è un pezzettino che manca. In ultimo, non prendersi troppo sul serio, o meglio, prendersi moltissimo sul serio, perché a mio avviso nella nostra società c'è un grande tema di superficialità, quindi ci sentiamo tutti poco impegnati perché in realtà abbiamo paura di perdere ciò che abbiamo e quindi non vogliamo vestirci troppo, no? Dei nostri ruoli.
Certo, di sicuro c'è un tema di velocità con la quale forse oggi è diventato possibile cambiarli quei vestiti, esatto, che da una parte ovviamente offre delle bellissime opportunità, dall'altra rischia di mantenerci su quello strato un po' più superficiale di cui
parlavo. Ecco, qui esatto, c'è un bel... non un enigma, qui c'è una forma non di equilibrismo, se vuoi, cioè dalla consapevolezza che tutto ciò che fai può cambiare e finire domani mattina, come ogni aspetto della vita.
Certo.
Altra colonna portante dello Zen, cioè l'impermanenza, del buddismo in genere, cioè l'impermanenza. Tutto cambia, tutto si trasforma costantemente, nulla rimane uguale un secondo dopo l'altro, neanche le persone. Quindi da un lato c'è questa consapevolezza assoluta del fatto che tutto ciò che facciamo è impermanente, e dall'altra però anche la capacità, e ritorno alla responsabilità individuale di prima, nonostante l'impermanenza, o meglio nell'impermanenza, di essere pienamente responsabili di ciò che si fa e quindi di farlo seriamente. Tutto questo non c'entra niente né con i tempi di consegna né col giudizio dei nostri clienti, almeno nella mia vita personale. Quindi è un fattore che prescinde, aiuta in questo a essere più veloci, meno stressati. Sicuramente questa pratica, questo modo di coltivare la saggezza, aiuta ad avere un approccio più sano con le richieste che ti vengono fatte e con i tempi di realizzazione.
Beh, insomma, direi che credo, spero, mi auguro che cominci a diventare un pochino più chiaro il motivo per il quale Giorgio sarà una presenza continuativa in questo podcast, perché il suo punto di vista e la sua esperienza quotidiana offrono un'opportunità davvero preziosa per leggere tutte le storie che ascolteremo nel corso delle puntate anche in quest'ottica, cioè con una prospettiva che ci possa aiutare a individuare, mettere a fuoco o anche soltanto ipotizzare cosa può significare per ciascuno di noi sviluppare una relazione più saggia, per saggia intendiamo sostenibile e soddisfacente, con questo pezzo di vita che chiamiamo lavoro e che, per quanto da un punto di vista così fosse psicologico, stia perdendo posti in classifica nella percezione, diciamo così, del individuale, soprattutto sulle generazioni più giovani, così ci dicono perlomeno le ricerche, resta comunque, come giustamente diceva Giorgio, da un punto di vista meramente quantitativo, il pezzo del puzzle più grande che occupa il nostro tempo vita, perlomeno da adulti, immaginando anche le prospettive pensionistiche, non soltanto di vita adulta, ma anche di vita, come dire, anziana, quasi quasi. Direi che siamo arrivati alla chiusura di questo secondo episodio. Io innanzitutto, Giorgio, ti ringrazio per la chiacchierata e ti chiedo come ti senti rispetto alla partecipazione a questo podcast.
Ho due sentimenti belli, belli grandi. La prima è la gratitudine a te e a Radio Yulm per questa opportunità eccezionale. Tra l'altro questi studi sono meravigliosi, quindi veramente mi sento veramente fortunato a condurre con te questa trasmissione, e poi la gioia di farlo sapendo che coinvolgeremo tantissime persone che forse, non lo so, per la prima volta racconteranno da punti di vista completamente diversi, da posizioni diverse, da storie diverse, il loro approccio al lavoro e la loro esperienza reale, diretta, no? Di come si sta trasformando il lavoro. Forse in una delle interviste fatte in WIP si diceva: dobbiamo ricominciare
a studiare
il lavoro da dentro, perché ormai non stiamo più capendo nulla. Ecco, penso che il podcast di WIP vada anche in questa direzione.
Giorgio faceva riferimento a delle interviste che abbiamo realizzato in occasione di appuntamenti relativi a il progetto WIP, che, come anticipavo, va ben oltre questo podcast. Ecco, in quelle occasioni abbiamo ascoltato la voce, le riflessioni di diversi studiosi, che peraltro è assolutamente possibile, per non dire probabile, che richiameremo in causa per invitarli proprio in questo contesto, in questa trasmissione. Noi siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata. Di nuovo, grazie mille Giorgio.
Grazie Nicola.
Io ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che se hanno dubbi, domande, interessi, curiosità o anche solo esperienze da condividere, possono mandarci una bella mail a whipradioyulm@gmail.com. Noi garantiamo non solo che leggeremo tutte le mail che arrivano, ma proveremo anche a dare risposte o in qualche modo restituire quello che possiamo ai nostri ascoltatori.
Ma entro le 48 ore.
Diciamo, faremo il possibile. Grazie di nuovo a tutti, appuntamento al terzo episodio. Ciao! WIP Work in Progress è un podcast di Mens Corpore e Fondazione Il Cerchio, in collaborazione con il Center for Employee Relations and Communication dell'Università Yulm e Radio Yulm.